considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco l'attesissima rubrica mensile con Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano è insomma attesa, perché poi voi non lo sapete, ma le persone chiamano, scrivono e vogliono sapere se c'è la rubrica senza sigla e senza titolo. È fantastico, continuiamo così. Buongiorno intanto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ecco, ci siete.
Ci siamo.
Volevo però, prima di andare con voi tra le stelle, nel cielo e via di seguito, dire tre cose al volo. Uno, che la Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda propone un convegno il 18 di ottobre alle 15.30 all'Abbazia di Maguzzano, all'Onato del Garda. Natura, la madre tradita, introduce Pasquale Viola, docente di diritto ambientale europeo e comparato, all'origine e al termine della storia tra Dio e uomo, un giardino, Andrea Dall'Asta, India, un tempo la terra era sacra ed è Marilia Albanese a parlarne, figli delle liane, cosmologie indigene dell'Amazzonia colombiana, e in questo caso è Nicola Zengiaro dell'Università di Torino a raccontare. Bene, questo era importante raccontarvelo, e mentre la stretta attualità ci fa sapere che al Parlamento europeo, con 355 voti a favore, 247 contrari e 33 astensioni, è passato l'emendamento voluto dai popolari per vietare l'uso dei termini burger, salsiccia e bistecca per i prodotti a base vegetale. Il tutto per evitare che il consumatore si confonda, come se i consumatori fossero tutti rintronati e scemi. Io mi arrabbio, mi fanno arrabbiare queste cose per la loro biechezza. E invece, a proposito di biechezza, andate sulla Lipu, sui social della Lipu o sul sito della Lipu, perché hanno lanciato una petizione sul disegno di legge quello famigerato sulla caccia, indirizzata a Giorgia Meloni. Io ho firmato stamattina, firmiamo in tanti. Oh, adesso andiamo sulle stelle, anzi prima andiamo al planetario Oepli dei giardini di Porta Venezia qui a Milano, perché cosa avete combinato, cosa fate per noi prossimamente?
Allora, la cosa, diciamo, l'iniziativa che riprende, perché è una qualcosa che ogni anno riprende con l'autunno e termina con la primavera, sono quelli che noi chiamiamo i giovedì universitari, che non vuol dire che sono dedicati esclusivamente agli universitari, ma sono delle serate alle ore 21 di approfondimento scientifico, astronomico, astrofisico, ma che per gli universitari, che normalmente pagano il biglietto intero, sia 5 euro, per questo periodo in cui ci sono i giovedì universitari, entrano con il ridotto.
Quindi, Hai capito.
Tutti i giovedì sera.
Tutti i giovedì sera alle 21, gli studenti dell'università entrano con ridotto e troveranno dei talk di approfondimento scientifico molto interessanti. Stasera ne abbiamo uno tenuto da Maraboli, che si chiama Cronache dell'universo lontano, la materia oscura e il grande inizio. Poi ne avremo tantissimi tutti i giovedì da qui a maggio.
Invece domani sera una cosa un pochino più pop.
Sì, perché io l'ho vista e ho riso.
È un appuntamento che ritorna da Goldrake a Sailor Moon, anime e astronomia. Questi due mondi si incontreranno, quindi i cartoni animati giapponesi degli anni, fine anni 70, inizio anni 80, quindi i robottoni, come li chiamiamo noi, torneranno in planetario, quindi un percorso tra scienza e fantascienza, senza trascurare ovviamente il cielo osservabile al planetario di Milano.
Tra l'altro molto attuali, perché proprio in questi giorni è ripreso su Rai 2, rimandano in onda le puntate restaurate di Goldrake.
Hai capito, quindi siete
bellissimo,
su, come si dice,
alle 7. sette.
Sul pezzo, sì.
Sì.
Beh, poi continuano sempre i mercoledì con la musica.
Guarda come mi è preparata
Cecilia,
la Cecilia.
Ragazzi, vi adoro per forza.
No, quelli vanno benissimo. Poi gli allievi del conservatorio sono davvero bravissimi.
Perché diciamolo che tutti i mercoledì pomeriggio alle 5:30 gli studenti del Conservatorio di Milano di pianoforte. Con questa collaborazione bellissima, secondo me, che siamo riusciti a attivare, perché sono delle persone splendide, quelle del conservatorio, tra planetario e conservatorio. Insomma, le osservazioni guidate del cielo saranno accompagnate dalla musica suonata dal vivo. Tra l'altro, le 88 costellazioni, 88 come le 88, gli 88 tasti della tastiera. Sarà un caso?
Chi lo sa?
Chi lo sa? Questo rimane uno dei grandi enigmi su cui potrebbero fare delle trasmissioni anche televisive,
esatto.
Ci sono trasmissioni infinite, quindi 88, va bene. Intanto, poi parliamo di quello che ci aspetta, ma possiamo dire che questa luna così meravigliosa ci emoziona sempre, è un fenomeno normale però.
Sì, la chiamano superluna perché... è un pochino più grande, stiamo parlando di pochi punti percentuali, il 7-10% più grande, perché oltre a essere piena era anche vicina alla Terra, al perigeo, quindi ovviamente appare un pochino più luminosa. Comunque la luna è bella sempre, l'invito è di guardare il cielo ad occhio nudo ma anche con un binocolo, guardate la luna che è spettacolare, ma la luna è ancora più bella se la si guarda col binocolo non quando è piena, ma quando è un po' in fase, quando si vede lo spicchietto, perché lì riusciamo a vedere anche le ombre, i crateri, quindi la profondità della superficie lunare, bellissima.
E soprattutto la luna la riusciamo a vedere anche da Milano, malgrado tutte le luci che ci sono, da Milano la luna si vede.
Per fortuna quella la vediamo.
Quella la vediamo.
Sentite, c'è Mario che dice: i nemici di Goldrake sono gli unici vegani antipatici. Ora...
questa è una bellissima battuta.
Grazie Mario per questa puntualizzazione.
Che ovviamente ruberemo e faremo nostra.
Assolutamente, è bellissima.
Perché siamo delle spregevoli persone.
Esatto.
Certo, rubate qua e là. Sentite, no, invece che cosa ci aspetta, che cosa possiamo raccontare oggi di questo meraviglioso cielo che ci sovrasta?
Un sacco di sorprese, direi.
Esatto.
A ottobre,
intanto
novembre.
Il mese di ottobre, questo periodo, abbiamo ancora, cioè, pur essendo usciti dall'estate ed entrati nell'autunno, il cielo ancora fa fatica ad abbandonarla quest'estate.
Come me, cioè.
Esatto, come te, Cecilia. E quindi in prima serata ci fa ancora dà la possibilità di osservare le costellazioni tipiche dell'estate. Quali ad esempio le costellazioni che compongono l'asterismo del triangolo estivo, sempre per la famosa, diciamo, creatività degli astronomi. È un triangolo,
sì.
È in estate, lo chiamiamo triangolo estivo. Perfetto, che sono il cigno, l'aquila e la lira.
E quindi siamo pieni di animali. Cioè,
esatto, in prima serata. Ma non è di questo che vi vogliamo parlare. Ancora bassissimo sull'orizzonte, ma... non si vede praticamente più, ma c'è, lo sappiamo, c'è ancora un pezzetto di scorpione. E noi siamo felici.
Certo.
Perché è lì che vogliamo arrivare, perché le costellazioni poi autunnali, invernali, invece dobbiamo aspettare, diciamo, la notte inoltrata per vederle sorgere, ma ne parleremo poi nei prossimi mesi. Ma quello che ci interessa ancora di queste costellazioni estive che riusciamo a osservare e che ci regalano una sorpresa, no Riccardo?
Assolutamente.
Questa sorpresa si chiama, attenzione, C 2025 R2 Swan.
Swan come cigno?
Brava! Swan come cigno. C 2025 R2 Swan.
Quindi è qualcosa che si vedrà nella costellazione del cigno?
No.
Figurati se funziona così liscio.
Ovviamente si chiama cigno e perché non la vediamo nella costellazione del cigno,
ma bensì
attualmente è bassa sull'orizzonte insieme a quel pezzettino di scorpione che facciamo fatica a vedere, ma più avanti nel mese, verso il 20, il 21 di ottobre, sarà il momento in cui questa grande sorpresa sarà più facilmente osservabile. Non ad occhio nudo, ma con un binocolo, un piccolo telescopio.
Insomma, anche un binocolo.
Un binocolino ci sta. Allora.
Dai, non tenerci sulle spine, che cos'è?
Si tratta di una cometa.
No!
Sì!
Una cometa visibile, le comete sono imprevedibili, non si sa quanto diventerà poi effettivamente luminosa, forse anche ad occhio nudo, ma sicuramente già adesso con un binocolo è osservabile. Adesso è nello Scorpione, nei prossimi giorni verso il 20-21 di ottobre sarà la massima vicinanza alla Terra e si sarà spostata verso la costellazione del Cigno.
Dell'Aquila.
Dell'Aquila.
Ah, beh, va bene.
Cosa c'entra sto cigno allora?
Esatto.
Perché Swan?
Allora andiamo ad analizzare il nome C2025R2 Swan. Allora, C intanto ci dice che è un tipo di cometa. Le comete possono essere periodiche o non periodiche. Mm. Questa è non periodica e quindi viene indicata con la lettera C. Non periodica vuol dire rientrano in questa categoria tutte quelle comete che hanno un periodo per compiere l'orbita intorno al Sole molto lungo, quindi sopra i 200 anni. In questo caso la nostra C225R2 Swan ce ne impiega 22.000 circa. Quindi è una cometa che potenzialmente non vedremo più. Passa una volta e poi noi...
Basta.
Ciao, basta. Certo. Mm. 2025 è l'anno di scoperta, quindi C è periodico o non periodica, in questo caso C vuol dire non periodica. 2025 è l'anno in cui viene scoperta, quindi è stata scoperta quest'anno, nel 2025. Swan, saltiamo l'R2, lo diciamo dopo, Swan è lo strumento che l'ha osservata per primo, il nome dello strumento, e Swan è lo strumento che è a bordo della sonda SOHO che sta esplorando il Sole. Ci rimane R2. Mm. Allora, R indica il periodo dell'anno in cui è stata scoperta. Quindi diciamo che ogni mese è diviso in due parti, prima metà, seconda metà. E vengono indicate con le lettere dell'alfabeto. Quindi R sta per seconda metà di settembre e il 2 sta a indicare quante comete sono state scoperte proprio in quel periodo. Quindi in questo caso 2.
La seconda scoperta nella seconda metà di settembre, esatto, 2025.
Quindi
una cosa contorta.
Quindi
però.
Recuperiamo. C, cometa non periodica. 2025, anno di scoperta. R, periodo dell'anno. E la R indica la seconda metà di settembre. 2 è il numero che viene posto lì, è il numero di comete scoperte in quel periodo. E poi il nome dello strumento che l'ha osservata.
Comunque è fresca fresca, metà di settembre, certo. Vuol dire proprio l'altro ieri.
Sì. Esatto.
Wow, eccoci.
Sai che poi, tra l'altro, le comete sono così storicamente portatrici di sventura. Perché nella visione aristotelica del cielo immutabile, quando ti compariva qualcosa di nuovo, un pochino c'era qualcosa. E quindi storicamente, insomma, ste comete portano sfortuna. E quindi per aumentare così il livello di ottimismo dell'incontro,
sì,
ti darò una bellissima notizia: non abbiamo una cometa, ma ne abbiamo addirittura due.
Oh.
C'è una seconda cometa.
Ah, sì, seconda.
Che quindi mentre la prima è tra lo Scorpione, andrà verso l'Aquila.
E sarà visibile, non l'abbiamo detto, non mi ricordo, tra il 20 e il 21 di ottobre.
20 e 21 d'ottobre, guardando
verso l'Aquila,
sì, quindi verso la sud-occidentale come zona, verso più o meno dove tramonta il Sole, più o meno.
Ok, quindi lo posso vedere da casa.
Basso sull'orizzonte.
Ok.
Abbiamo appunto questa cometa che tra pochi giorni forse darà il meglio di sé.
Il 20 e il 21 di ottobre.
Esatto.
Sempre nello stesso periodo avremo il massimo anche di un'altra cometa, quindi nel senso adesso ci sono guerre, ci sono...
Abbiamo
pure due comete così per buttare il carico proprio. Quest'altra cometa, la C2025A6 Lemmon, quindi abbiamo capito più o meno come funziona,
sì,
sarà visibile dentro un'altra costellazione che ha a che fare con gli animali, dentro la costellazione dei cani da caccia.
Ah, che... questa dei cani da caccia me la scordo sempre, il cane maggiore, il cane minore.
Perché sono in fingardi, perché uno si confonde col cane maggiore, il cane minore, vicino a Ovione, il guerriero, invece il cane da caccia sta sotto il carro.
Però se ne frega lui.
I cani sono due.
Quindi questa bisogna guardare verso nord, sempre bassi sull'orizzonte.
Tra l'altro aggiungerei, scusatemi, la sigla della Lemmon com'è?
È C2025.
No, della Lemmon.
Sì, 2025 sì. A 6 Lemon.
A 6 Lemon, giusto. Quindi A6 vuol dire che nel quel periodo ne hanno scoperte 6, ben 6. E A, che periodo dell'anno
mi
sarà?
Mi stai interrogando Cecilia?
Eh sì, no, perché io guardo...
gli ascoltatori.
Chi lo sa se qualcuno all'ascolto risponde a questa... Perché
R
sempre io...
è la seconda metà di settembre.
Sì.
A?
No, qui c'è Roby che dice bene, così la seconda cometa porterà sfiga alla prima cometa e noi siamo salvi, è un'interpretazione possibile.
Oggi sono fantastici. Beh, A sarà la prima,
è la prima lettera,
è la prima lettera,
gennaio,
è la prima metà del primo mese.
Volevo dirlo, ma poi mi sono distratta.
L'avevamo
con Roby.
Percepito.
Scusami, mi ripeti il nome dell'ascoltatrice?
Roby, quella che annulla la...
Devo dare una bruttissima notizia a Roby.
Roby, magari è un maschio, non lo so, comunque Roby. Ecco.
Devo dare una brutta, bruttissima notizia.
Dai.
Perché le comete non sono due, sono tre.
Tre.
Ci sono tre comete. Incredibile, cioè sono oggetti abbastanza rari. Questi tre... Due saranno visibili sicuramente, sono già visibili adesso col binocolo, forse addirittura ad occhio nudo. La terza invece è un oggetto un po' più sfuggevole, dietro il sole in questo momento, quindi non è visibile, ma è un oggetto rarissimo. Questo oggetto si chiama C2025N1 Atlas, ma è stato ribattezzato 3I Atlas.
Allora, analizziamo dall'inizio.
Vabbè,
C è non periodica.
Non periodica, okay. Del 2025, N1 è il periodo dell'anno, Atlas è lo strumento che l'ha scoperto, ma è stata poi successivamente ribattezzata come 3I Atlas. 3I è una nomenclatura rarissima, vuol dire che è il terzo oggetto in assoluto scoperto come oggetto interstellare. Questo oggetto qui non fa parte del nostro sistema solare, viene chissà da dove, da un altro sistema esterno al nostro sistema solare, e sta passando via, passerà vicino al Sole per poi scomparire e non tornare mai più. Ne abbiamo osservati prima di questo solamente altri due, sono oggetti rarissimi, sono dei testimoni di qualcosa che viene da molto molto lontano.
Scusate, c'è Emilio che fa una domanda secondo me più che legittima. Ma quindi la C2025A6 Lemon è stata scoperta usando un limone?
Allora, è il Mount Lemmon Survey, il telescopio che l'ha
scoperta.
Allora, questi telescopi spesso poi vengono intestati a di solito grandi astronomi, quindi in questo caso è insomma, viene ricordato qualche...
Certo. Intanto Giacomo diceva prima metà di gennaio, quindi aveva azzeccato.
Bravo.
Marco prima metà di febbraio, no, sbagliato, e chiede anche cosa ho vinto. Marco, non hai vinto proprio un accidente.
Mentre invece chi ha azzeccato, cosa ha vinto?
Niente,
lo scorso.
Comunque vi invitiamo a osservarle, sia la Swan che la... No, la Swan perché si vedrà bene tra il 20 e il 21 ottobre, con binocolo però. Poi magari aumenta la luminosità improvvisamente, ci sorprende. Però per ora diciamo che servirà un binocolo. Quello che c'è da dire è che noi le vediamo molto basse sull'orizzonte, la Swan la vediamo molto bassa sull'orizzonte, ma se andassimo nell'altro emisfero la vedremmo molto bene. La vedremo molto bene. E io, Riccardo, sai perché abbiamo questo sorriso?
Sì, perché sta andando nell'altro emisfero. Sì, perché Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti conducono per mano dei viaggiatori a scrutare il cielo, e siccome il prossimo viaggio è in Namibia,
partiamo domenica per la Namibia ovviamente col telescopio, quindi speriamo di riuscire a fare qualche foto amatoriale ovviamente di questa cometa, e comunque al quantomeno riuscire a vederla appoggiando l'occhio dentro l'oculare.
Ecco.
Bellissimo.
Bene, quindi questo per dire che questi ragazzi, che poi insomma sono straordinari,
ragazzi di un tempo.
Va bene, dai.
Ma sai che l'altro giorno è venuta c'era una persona lì in planetario che doveva è venuta a vedere uno spettacolo, e poi fa: ma qua ci sono quelli che a volte parlano a Radio Popolare.
Eh sì, Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti sono proprio loro, e siete ormai delle star.
No.
Va bene. Allora, io non ho capito se la Swan è la seconda scoperta nella seconda metà di settembre o
sì.
se il numero indica il totale delle comete scoperte nel periodo.
No, è la
questo
seconda. È un numero incrementale, man mano che si scoprono danno un numero che aumenta.
Esatto.
È un sistema contorto per dare i nomi alle cose, però sono fatti così.
Va bene, intanto Marco, che era quello che diceva che cosa ho vinto, dice: ma tanto io entro gratis al planetario perché sono invalido civile, dillo che gli invalidi entrano gratis.
È vero, confermiamo.
Benissimo. Basta scriverci una mail e noi riserviamo i biglietti d'ingresso.
Esatto.
Ciao, sono nel nord del Brasile, dove guardo per la cometa? Questa è Silvia, quindi come la aiutiamo Silvia?
Beh, allora, l'indicazione è di cercare, perché anche da lì si vedono le stesse costellazioni, semplicemente in un posto diverso, più alte nel cielo e diciamo un pochino ruotate, quindi non è proprio facilissimo dare le indicazioni, però se lei trova questo triangolo di stelle, di cui parlava prima Stefania, il triangolo estivo, sono facili da individuare, sono tre stelle luminose che formano un grande triangolo equilatero più o meno.
Però se si trova adesso la trova vicino allo Scorpione comunque.
Sì, lo Scorpione è facile da trovare perché è una stella rossa, la stella Antares, molto luminosa, che è il cuore dello Scorpione, che è sotto questo triangolo. Quindi tra il triangolo e la stella rossa, lì in mezzo trova la cometa che appunto si dirige partendo dalla stella rossa, diciamo così, dal cuore dello Scorpione verso una delle tre stelle del triangolo.
E si può osservare in orario comodo, orario di cena, le 8.
Quindi non c'è neanche
per chi sta dall'altra parte.
Per Silvia che sta là in
sì,
Brasile,
in
nord
sì,
del
sì.
Brasile.
Dall'altra parte sembra brutto.
Pare un po' escludente. Ci abbiamo poco tempo, quindi no, lo dico perché abbiate
vero,
presente.
Hai
allora,
sì.
Beh, io darei un accenno al fatto che noi vediamo le stelle del nostro emisfero, l'emisfero nord, però un pochino, soprattutto in questo periodo, un pochino di cielo australe lo intravediamo.
Non serve andare in Namibia.
Un pezzettino, per esempio la costellazione del pesce australe, che sta sotto l'equatore celeste, cioè l'equatore della Terra riportato nel cielo.
Sì.
Quindi tecnicamente è nell'altro emisfero celeste, nell'emisfero australe, ed è una costellazione che vediamo benissimo, sempre lì guardando verso sud, dove tra l'altro in quella zona c'è anche Saturno in queste notti, quindi vediamo un pianeta bello luminoso, visibile ad occhio nudo, altro oggetto da andare a esplorare col binocolo, il telescopio. Lì sotto c'è il pesce australe, con una bella stella luminosa, Fomalhaut.
Ma perché lo vediamo dall'Italia? Se lo vede, se è una costellazione dell'altro
emisfero. Il pesce
è una
un pesce solo.
È una specie di C, diciamo così.
È un pesce solitario, non è come i pesci che sono insieme.
Certo.
Che comunque sono lì vicino.
Ma non ci hai detto, dici che lo si vede, ma come? Da Milano io non lo vedo.
Allora, il pesce australe si può vedere, si vede tutto. E lì sotto però
sì.
C'è un'altra costellazione che è ancora più a sud, quindi sempre più difficile da vedere.
Quindi il pesce australe lo vedo bene.
Lo vediamo.
Oh, perché sei partito con
certo.
Me e poi
non lo
confonde.
Vediamo. Ma lì sotto c'è un'altra costellazione, un altro animale, la gru. Quindi stiamo parlando di uccelli in questo
certo,
caso.
Certo, un trampoliere
esatto.
Splendido.
Anche se in realtà è stato chiamato gru, ma in realtà è stato disegnato come un fenicottero.
Ah,
quindi
vabbè,
c'è stata già confusione, è una costellazione recente del 1600.
Sono astronomi,
non possiamo pretendere
non
che sappiano pure.
Allora lì secondo me c'è una stella bellissima, c'è una stella che si chiama Al-Nair, che significa il luminoso in arabo, che è la stella più luminosa della gru. Cosa ha di speciale questa stella? Che noi da Milano non la vediamo. Non si vede, ma basta prendere un trenino, basta prendere un aeroplanino, andare un pochino più a sud in Italia e vedi, quindi cambi un pochino il tuo punto di osservazione, quel tanto che basta per far emergere quella stella dall'orizzonte.
Ma questo per dirti, se vado a Stromboli la vedo?
La vedi.
E la vedo, hai detto dove, che lo dico ai miei amici di Stromboli.
In questo periodo
magari ma non c'è l'aeroporto a Stromboli, neanche. Lo dico ai miei amici stromboliani.
Da tutta la Sicilia, Puglia, Calabria, quella zona lì, quindi bassa Italia, si vede assolutamente bassa sull'orizzonte. Bisogna guardare a sud in prima serata, individuare Saturno, che è bello luminoso, lì sotto c'è la stella Fomalhaut, altra stella luminosa del pesce australe. un pochino più sotto che lambisce l'orizzonte, la stella più luminosa che vedi è lei, Alnair.
Alnair, che quindi ti permette di trovare la gru.
Ma è bellissimo.
Che è un fenicottero, che vabbè, vabbè.
C'è una stellina che da nord non si vede.
Certo,
poesia ha il cielo.
Ma c'è, assoluta e totale. Comunque, grazie anche per questa rubrica. L'accoppiamento Ferrone e Vittorietti è sempre divertente e interessante e mi ha portato a frequentare con piacere il planetario con tutta la mia famiglia. Questo è Emilio che ci dice questo.
Ciao, grazie, Emilio, grazie.
Ti aspettiamo in planetario.
Certo. Va bene, quindi ragazzi, se avete proprio flash, ma proprio 10-15 secondi.
Ma, come sempre suggeriamo di guardare il cielo anche da Milano e quindi guardatevi Saturno tra l'acquario e i pesci.
E fa le stelle cadenti, scusami.
Ah, giusto, a fine stelle mese cadenti. Insieme alla cometa.
Sì.
Tra sempre 20-23 ottobre, quel periodo,
sì,
ci sono le Orionidi. Quindi guardare nella direzione della costellazione di Orione, che è facile da individuare anche da Milano.
Sorge, quindi stiamo parlando della zona sudorientale del cielo.
E guardatevi le stelle cadenti. E pensate a noi.
No, sto dicendo che tanto comunque i desideri non si avvereranno.
È però sempre così cinico.
È polvere che brucia in atmosfera.
Ma come sei cinico, Riccardo Vittorietti, Stefania Ferroni, grazie per la nostra rubrica Senza nome senza sigla, ma che torna il mese prossimo.
Assolutamente.
Ma certo.
Come facciamo a fare senza di voi?
Ciao a tutti.
Ciao,
grazie mille. Ricordate l'officina del planetario, il planetario nei giardini di Porta Venezia, anzi a Palestro, insomma lo sapete dove è il planetario di Milano, e andateci perché loro sono gli animatori di un'attività straordinaria e come avete sentito a 360 gradi. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e a prestissimo, ciao.